che stress, devo andare dal parrucchiere. Ma come che stress? È una bella cosa andare a farsi i capelli. È rilassante. Se, con mio figlio che si arrampica sul phon, te lo spiego com'è rilassante. Allora, in questo caso, potresti contare sull'aiuto di altre donne come te. Un aiuto in rosa. Sigla!
Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire lavoro da casa!
È possibile essere contemporaneamente una mamma, libera professionista, fondare e gestire una startup, creare una società benefit per donne, stare dietro alla casa e alla famiglia? Curiosi, eh? Non voglio rovinarvi la sorpresa e vi lascio ad ascoltare questa nuova intervista! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro da Casa. Sono in compagnia oggi di una nuova protagonista di questo podcast. Oggi è con noi Giulia Bezzi. Ciao Giulia, ciao, benvenuta!
Ciao!
Giulia, sei nota anche come Sei Spirito, ma raccontaci bene chi sei e di che cosa ti occupi nella tua vita professionale.
Allora, sono una SEO specialist, quindi mi occupo di posizionamento dei siti nei motori di ricerca. Sono quella persona che cerca disperatamente, anche non dei fatti, arrivare primo su Google nei risultati di ricerca. E a dire il vero, ormai prima ero una libera professionista, ora ho un'azienda che si chiama SEO Spirito. Nella quale collaborano più persone, perché siamo tre aziende partner, quindi una quindicina di persone, e ci occupiamo sostanzialmente di posizionamento ma anche di pubblicità, perché ovviamente noi cerchiamo di lavorare tutte quelle che sono le dinamiche della SERP e quindi della pagina di ricerca, non solo a livello organico ma anche a livello di advertising. Con me infatti lavorano marketing e Vivian SRL. La Vivian SRL è un'azienda con tutti nerd, come si definiscono loro, l'officina dei nerd si chiamano, che hanno sviluppato un nuovissimo servizio che si chiama Clix e che si occupa proprio di agevolare il mio di lavoro, rendendo più semplice molte dinamiche che all'interno di un sito ci mettono in difficoltà come specialisti per la SEO. Noi di SEO Spirito ci occupiamo di strategia, quindi siamo quelle persone che generalmente costruiscono la struttura dei contenuti, fanno in modo di verificare se i contenuti che abbiamo inserito stanno convertendo bene oppure no, verificano tutta una serie di percorsi all'interno del sito per lavorare soprattutto sulla conversione, quindi sul fatto che sì, sei primo in Google, ma sostanzialmente non serve solo essere primi, servirebbe anche che quel risultato venga cliccato e che quella persona compri quello che tu stai offrendo, perché generalmente insomma su Google si tenderebbe a esserci per offrire un prodotto o un servizio. Invece l'home marketing con noi si occupa della parte di analytics e advertising. Analytics perché secondo me è importante, quando si fa posizionamento organico, poter misurare dati e dare al cliente una vera possibilità di comprendere quali sono le dinamiche dell'utente sul proprio sito. Questo generalmente è qualcosa che, diciamo, i miei clienti apprezzano moltissimo, perché a fronte di un posizionamento sono anche in grado di capire da soli quasi perché qualcosa è andata bene, perché qualcosa no e dove si può migliorare. Quindi con un marketing io praticamente lavoro quasi in simbiosi, perché sono diventato ormai il mio occhio sul mio posizionamento, sono quelli che mi bacchettano. Invece Vivian si occupa sostanzialmente della parte tecnica, perché ovviamente accanto alla strategia SEO ci sono anche molte attività tecniche da svolgere. I siti devono essere, si dice, montati a perfezione, cioè devono avere delle caratteristiche particolari per fare in modo che Google li apprezzi e quindi dia un maggior posizionamento. E questa è la mia attività principale. Poi, siccome non riesco a stare ferma, e a dire il vero, credo che ci sia molta necessità in Italia di un percorso di proprio profonda capacità di comprendere la materia digitale, mi occupo accanto a Salvatore Russo di tutti quelli che sono degli eventi e delle iniziative che ci permettono di diffondere cultura digitale. Quindi nel mio caso la Web Report nasce così, per poter andare agli eventi, per poter recensire gli eventi e quindi dare un supporto a chi si affaccia a questo mondo, dare un supporto anche a chi organizza gli eventi per poter captare il giusto pubblico e anche gli argomenti e i relatori più corretti. E sono una speaker, adesso tra poco sarò al Digitale Rosa a Torino, parlerò di SEO e giornalismo, che è un percorso che sto proprio strutturando accanto a Salvatore Russo, porterò una piccola pillola di quello che sarà il nostro progetto, e poi sarò il 17 di novembre al Mosaico Learning e porterò una parte molto bella, perché sarà uno speech legato all'e-learning e alla capacità della SEO di aiutare chi si deve formare attraverso il learning, quindi una cosa molto particolare. E poi vabbè, ovviamente abbiamo il SEO in Love il 2 febbraio, eventone, e tutto questo sostanzialmente serve per far conoscere la materia, perché la nostra materia, per quanto tutti i giorni la viviamo, perché tutti quanti ricerchiamo in Google, devo dire la verità che non è molto conosciuta ancora in Italia, e lo sono generalmente le aziende più grandi. E mentre noi tutto sommato abbiamo un substrato costituito da PMI, di conseguenza io vorrei parlare a loro di quello che so fare io, ecco.
Perfetto, fai un sacco di cose,
sì.
Davvero
sì.
Tante cose.
Adesso mi sono inventata sì. Anche l'ultima, ma tanto è di poco fa, che è più legata diciamo al mio aspetto di donna, perché una persona che lavora come me, che ha comunque una famiglia, dei figli, ha necessità anche di trovare degli spazi che la rendano una persona, no? No, se no sei sempre o sei mamma o sei imprenditrice, ma di te non se ne parla più. E quindi ho creato all'inizio questi gruppi di Facebook chiusi che si chiamano Le Rosa. Ho visto che la necessità di essere mamme, donne, compagne, imprenditrici, di tutto e di più, non è solo la mia, è di molte persone. Ormai siamo 15 province e 4.500 persone all'interno dei gruppi, e ho visto che questa necessità era forte, e quindi stiamo procedendo per diventare società benefit, che è una società molto particolare, molto complessa, nuova in Italia dal 2016, che è presente, non ce ne sono moltissime, e questa sarebbe anche la prima in Italia per il benessere femminile, ed è una società che si occupa di comunque avere un SRL con scopo a fini di lucro, ma realmente la parte importante del proprio fatturato viene lavorata per tutto quello che è il benessere sociale. Quindi Le Rosa marchio sostanzialmente diventerà una parte molto importante di questa società benefit, perché si lavorerà il nostro fatturato per la parte sociale, per aiutare le donne, per creare del benessere sul territorio, perché sono convinta che dai desideri delle donne si può serenamente arricchire proprio il territorio, perché nel momento in cui si cominciano a muovere delle leve legate a praticamente tutte le sfere affettive, familiari, lavorative di noi donne, alla fine si fa del bene a tutta la comunità. E le società benefit nascono proprio per questo, per riuscire a dare un benessere al territorio, alla biosfera, e sia aumentandone la positività, ma anche abbattendo quelli che possono essere gli impatti negativi. Quindi siamo in questo momento, in questa fase. Ecco, ho finito, non ho nient'altro.
Beh, tutto qui.
Tutto quello che devo fare lo sto facendo. Ah, il 19 settembre c'è il corso di Webin Academy a Padova, in cui racconterò che cosa fa una SEO specialist come me, perché io sono un architetto di alberature e dalla mattina alla sera ancora amo stare sui miei Excel con le mie URL a cercare di costruire dei siti che convertono.
Ok, quindi tradotto per noi umani significa che tu su un file Excel inserisci tutti degli indirizzi di vari siti internet per creare quello che poi diventa il menu, tutto quello che va a comporre le varie paginette all'interno di un sito.
Sostanzialmente diciamo che io sono quella persona che crea proprio la struttura architettonica del sito in modo che i contenuti siano diciamo categorizzati correttamente e quindi più facili da trovare per Google, e si fa attraverso, certo, la fase finale, diciamo quella che salta all'occhio è l'URL, cioè l'indirizzo della pagina. Dietro c'è un lavoro di architettura molto importante che serve proprio a mettere in ordine i contenuti perché siano facilmente ricercabili.
Infatti il lavoro SEO sembra una banalità, fai la ricerca di qualche parola chiave e più o meno posizioni. Ecco, non funziona proprio così, diciamocela, la cosa è molto più complessa di quello che può sembrare più banalmente.
Sì, sì.
Giulia, tu fai veramente tantissime cose, ce le hai spiegate tutte, ma chi era Giulia prima di fare la consulente SEO, se facevi qualcosa di diverso e come ti sei avvicinata a questo mondo?
Ah, ok. Allora, io sono sempre stata abbastanza poliedrica fin da piccola, quindi ho fatto liceo artistico, sono uscita dal liceo artistico, sono andata a fare scienze ambientali, da scienze ambientali sono passata a un master in sistemi di gestione. E non sono mai stata una persona affezionata, diciamo, a una materia, comunque a un settore. Prima di fare SEO io ho sempre lavorato nel reparto ambientale, sostanzialmente come responsabile dei sistemi di gestione in una grande azienda, quindi mi sono occupata di ISO 9001, 14001, EMAS, eccetera, cose che ancora seguo perché sono comunque all'ordine del giorno, e credo che il motivo per cui riesco ad avere un'azienda alle rosa sia anche dovuto alla mia capacità di strutturare per processi un'azienda, quindi ovviamente sono facilitata in questo senso. C'è stato un momento nella mia vita, io dormo molto poco da sempre, è una cosa che abbiamo a casa, siamo tutti abbastanza un poco dormiglioni, ma veramente molto poco, e a un certo punto mi sono resa conto che il lavoro che facevo, che comunque aveva delle belle soddisfazioni, non era effettivamente quello che mi faceva star bene dentro, non ero più stimolata, non mi sentivo arricchita. E al tempo mio fratello, che ha creato poi Clix, questo strumento, adesso ci siamo ritrovati da un po' di tempo a questa parte, faceva il softwareista, ha sempre lavorato per la SEO, e mi ha detto: Madonna Giulia, ma perché non torni a scrivere, che a te piace un sacco scrivere, scrivi testi nostri. Quindi di nascosto, praticamente di notte, facevo la copy, ho iniziato come copy, solo che mio fratello, essendo un nerd vero, per raccontarmi come scrivere ha cominciato a insegnarmi anche quello che era una struttura di un sito, quello che erano le regole di posizionamento, HTML, CSS, JavaScript, mi ha messo in mano dei libri di web design che mai avrei immaginato di poter leggere, e mi ha aiutata fino a che non sono partita da sola. Ho lavorato in un'agenzia per un po' di tempo come responsabile, abbiamo avuto dei bei successi, e dopo ho deciso di pensare a me. Avevo piacere di poter provare da consulente, di provare a vedere come andava questa cosa, e le strade con mio fratello si sono divise molto tempo prima. E prima sono stata consulente e poi ho deciso che non ce l'avrei fatta da sola, andavano bene le cose, l'idea di aprire l'azienda, come tu ben sai, in Italia avere un'azienda è abbastanza importante quando ti ritrovi magari a partecipare a delle gare e quant'altro. Se sei consulente, alcune attività non le puoi propriamente fare con la stessa semplicità. E quindi ho aperto la società di SEO Spirito. Di conseguenza, prima, se dovessi dirti che ruolo era il mio era un ruolo di responsabile dei sistemi di gestione ISO 9001, 14001 e EMAS. Questa era la mia vita prima.
Quando lavoravi in questa azienda eri come dipendente o eri comunque in...
Sì.
Okay.
No, allora io sono sempre stata dipendente anomala, cioè ho sempre lavorato tantissimo perché a me A me piace lavorare, piace, non la vedo una fatica, ecco, non è mai stata una fatica, per me è uno stimolo. Se sono felice di quello che faccio, mi piace portare a casa il risultato, quindi mi impegno. Sono sempre stata molto come sono ora, cioè a me piace proprio, è il mio hobby preferito, lavorare. So che è brutta da dire forse così, però è proprio il mio entusiasmo.
Beh, se fai una cosa che ti piace, è normale che insomma ci sia anche questa, questa passione che poi ti smuove nel dare anche tanto, no, all'interno del contesto lavorativo.
Sì.
Come però è cambiata la tua vita personale rispetto a quando lavoravi? Se è cambiata ovviamente, sì, come dipendente e poi quando ti sei messa in proprio, sia parlo di quando collaboravi, insomma ti affiancavi a tuo fratello agli inizi, sia adesso che comunque fai tantissime cose e poi dici anche quante ore alla fine dormi di notte perché siamo curiosi, sì, e come riesci a fare tutto insomma.
Allora, da dipendente devo dire la verità che ci sono alcune, secondo me, sensazioni differenti, non impegni differenti, perché io ho sempre pensato che l'azienda non mi doveva lo stipendio, ma che ero io che dovevo guadagnarmelo, che è una differenza sostanziale quando si approccia a un lavoro da dipendente, secondo me. E io l'ho sempre vissuta con molta partecipazione e anche, diciamo, preoccupazione, cioè non mi è mai successo di chiudere la porta dell'ufficio e non preoccuparmi perché tanto era finita la giornata. Per me comunque l'operato era qualcosa che insomma andava rispettato, e se c'erano delle problematiche me le portavo a casa. Però devo dire che effettivamente c'è una rilassatezza differente. I problemi, diciamo, di come andrà il mese sono tuoi fino a un certo punto, perché non ne hai neanche tutta la visione, no? Quindi alcune dinamiche preoccupanti magari legate alla società ti sfuggono da dipendente, quindi una volta all'ufficio torni a casa con pensiero, però hai del tempo libero e del tempo che occupi in altre attività. Quando ero dipendente nella mia prima vita ero praticamente single, nel senso che non avevo bambini, non avevo, insomma, ero molto libera di poter fare quello che volevo. Da consulente devo dire che il primo anno è stato duro, molto, moltissimo. Ho avuto fortuna perché sulla mia strada ci sono state persone che sono state veramente fondamentali e mi hanno molto aiutata, però devo dire che è dura, cioè da consulente il primo anno ti trovi ad avere a che fare con una parte amministrativa che non conosci, quindi non hai mai avuto l'opportunità, ti arriva lo stipendio quando sei dipendente, vedi la tua busta paga, già sapere come è fatta una busta paga è difficile, cioè ci sono persone che mi ricordo che non sapevano veramente che cosa significavano tutti i quadratini, per dare un'idea, mentre quando sei da sola, come tu ben sai, invece sì, sei occupata anche con il commercialista che prima di allora non avevi mai visto, e la parte commerciale è a tuo carico, la parte di delivery è a tuo carico. Quando dicono ma il consulente dovrebbe costare di meno, io dico sempre no ragazzi, il consulente alla fine è una persona che verticalmente è molto preparata, ma che nella sua vita non fa solo la parte di delivery, ma è preso da quello che nelle aziende è fatto da altre persone, quindi non può costare di meno, quantomeno, cioè per me deve costare allo stesso modo. E come consulente devo dire che il primo anno è stata la gestione del mio lavoro con la gestione familiare, perché ti trovi con degli orari differenti, con delle attività differenti da fare, hai sempre la testa lì. C'è una specie di, non so, per me è stata un inizio pauroso, diciamo, avevo paura di non farcela, quindi ero sempre impegnata a studiare, a lavorare, a generare contatti. Io poi non ho mai avuto un reparto commerciale, non l'ho voluto, sono stata commerciale di me stessa. E quindi devo dire che l'inizio è stato difficoltoso. Ora ci siamo abbastanza, diciamo, bilanciati. Io ho alle 8:30 accompagno la piccolina a scuola e lavoro. Ovviamente a volte sono fuori casa, quindi magari vado fuori, ma è una cosa che c'è una regola in casa mia, per cui entro 2 giorni devo essere a casa, perché questa è la regola che ci siamo imposte io e la piccolina. in modo da non stare troppo distanti, anche perché io mi appassisco al terzo giorno senza mia figlia. E poi ci sono tutte delle altre regole, per esempio, che ne so, la domenica mattina il cellulare rimane a casa e si va fuori e si sta insieme, piuttosto che ci addormentiamo insieme nel lettone, cioè prendiamo degli altri momenti che magari le altre mamme hanno, che ne so, alle 4 quando si esce da scuola, io no, ovviamente, per poter stare insieme. Cerco di andare a tutte le festine, quindi per fortuna ci sono festine di domenica, che è il giorno in cui in genere non ci sono eventi, non ci sono attività, e quindi cerco di esserci in tutti i momenti importanti, cioè quelli che io penso e spero che siano i ricordi belli di mia figlia, no? Perché poi alla fine ci sono i sensi di colpa per noi donne, non è che non ci siano, io li ho, però dico anche, preferisco che Emma veda una mamma felice di quello che fa e che domani può darle comunque qualcosina in più, piuttosto che una mamma intristita che la va a prendere alle 4 del pomeriggio. Io cerco di esserci il più possibile, quindi anche perché, che ne so, quando ci sono le riunioni a scuola, ci sono, quando ci sono le classiche ricorrenze d'asilo, la festa di Natale, la festa dell'estate, eccetera, non manco a nessuna di queste attività, anche perché essendo io libera di decidere quando andare in ferie, posso permettermi di fare queste cose. Quindi magari sembra che sia più complesso e è difficile da bilanciare, e invece tutto sommato, ti dico la verità, si fa. Poi io, dormendo veramente poco, io dormo in questo periodo sto facendo 2 ore e un quarto, 3 ore e mezza. Wow. A volte arrivo alle 4 ore, 4 ore e mezza, e può capitare il giorno in cui davvero mi ammazzo di sonno, però è proprio un'eccezione. Di conseguenza io posso lavorare quando gli altri dormono, e questo mi permette di trovare dei tempi liberi in momenti che altri non avrebbero, quindi tutto sommato riesco a gestirla. Non dico che bisogna dormire poco per forza per gestire una vita familiare lavorativa. E poi devo dire che Emma ha 2 fratelli grandi, uno di 17 e uno di 21, e quindi sono un grandissimo aiuto, e quando io sono impegnata loro ci sono per la sorella, quindi è facile, no? Alla fine è sempre in mezzo agli affetti, diciamo che tuteliamo la piccolina dalla mia vita professionale, però sostanzialmente ce la si fa.
E per quanto riguarda invece la vita da casalinga, invece lì come sei organizzata? Nel senso che io ti immagino col pannetto alle 3 di notte, tipo, ma non so se sarà così effettivamente, o se magari, visto che comunque sei impegnata su tanti fronti e il tuo tempo libero lo dedichi assolutamente ai tuoi figli, magari ti fai aiutare, hai scelto di farti aiutare da qualcuno?
Io sono, sì, assolutamente. E allora, sono, tutti ridono per come cucino, per intenderci, quindi tanto per farti capire, ma questo ce l'ho da quando vivevo da sola, cioè io ho vissuto da sola per anni e sono sempre stata una capra a cucinare, cioè è proprio una cosa che, perché non lo ritengo necessario, cioè non è una cosa che mi stimola, poi magari sono una buonissima forchetta, però non mi ha mai stimolata. E lavatrici si fanno alle 4 del mattino, tipo, e abbiamo un aiuto per stirare e sì, pulire casa, e poi come dici tu, cioè nei tempi, tipo io sono capace di fare il bagno alle 8 di sera, metto a tavola, vado a fare il bagno, le persone mangiano e io intanto ho pulito un bagno, quindi faccio le cose, diciamo, non proprio come le casalinghe normali, ma come le desperate housewife, in questo modo. Però insomma, casa è pulita, nessuno si lamenta e ce la facciamo. La spesa non la faccio io, perché io il sabato mattina sono rigorosamente su un computer, o se non sono un computer, generalmente il venerdì e il sabato, come tu ben sai, sono i giorni in cui gli eventi vengono, cioè sono i giorni in cui sono ricorrenze per gli eventi, quindi durante l'anno è particolarmente complesso che io ci sia il sabato. E quindi è abbastanza così, però ti dico, tutto sommato penso che sia uno scotto che si deve pagare, soprattutto in fase di startup. La SEO Spirit è una startup a 9 mesi. Il mio lavoro da consulente io ho fatto un anno da consulente, quindi insomma sono 2 anni che realmente viaggio con le mie gambe. Non è semplice, di conseguenza è ovvio che la parte, diciamo, di vita privata prende un'altra piega. Se non ci sono bambini è tutto molto più semplice da una parte, no? Perché il tuo tempo libero te lo gestisci per te. Se ti devo dire che cosa mi manca, certo mi mancano le pizze con le amiche, mi manca dire vabbè questa sera sono super spensierata, magari non è così, però tutto sommato io mi tengo questa vita qua stravolentieri, ecco. Certo che non è tutto oro quello che luccica, quando mi dicono che fortunata che sei eccetera eccetera, dico sì, ok, perfetto, sicuramente sono fortunata perché posso fare qualcosa che mi piace e lo faccio con tutte le mie energie, però di sicuro è uno sforzo notevole.
Non è, appunto, come hai detto tu, non è tutto oro quello che luccica, ci sono delle grosse difficoltà anche nel lavoro, anzi io direi forse soprattutto nel lavoro da indipendente, proprio perché, come abbiamo detto prima, una sola persona fa più cose che di solito in un'azienda fanno altre persone, perché comunque hai una grossa responsabilità per te stessa e perché ti stai intorno da portare avanti, perché devi riuscire a gestire tante cose contemporaneamente e perché, essendo donne, sappiamo che abbiamo comunque tante faccende da sbrigare, anche al di là del fatto di farsi aiutare in casa o no da una signora che ci aiuta con lo stiro piuttosto che con le pulizie, però essere già mamme è un impegno che ti porta via mentalmente, fisicamente, tanto, e quindi sì, bisogna cercare proprio di trovare il giusto equilibrio tra il proprio desiderio, diciamo, di avere una vita professionale, desiderio o esigenza che sia, e il fatto che comunque sei una donna, una mamma, e non ti puoi annullare in funzione dell'una o dell'altra cosa, come credo sì, sia poi un po' quello che poi tu stai portando avanti con le Rosa e con la società
Benefit.
Di Benefit, esatto, che stai portando avanti, quindi non va dimenticato, ecco. Però no, ci sono anche tanti lati positivi, ovviamente, perché appunto solo, come dicevi tu, il fatto di poter dire domani c'è la recita a scuola della piccola, prendo e vado perché non devo chiedere il permesso a nessuno, perché non devo, diciamo, sottostare a delle regole dettate da altri, è già questo esso stesso un vantaggio, no? Rispetto magari a chi deve fare i salti mortali perché non so, l'azienda non lo lascia andare, non ha finito i giorni di ferie o qualsiasi altro ostacolo che si pone in mezzo. Quindi, oltre al fatto che si fa anche un lavoro che piace, quindi questo direi che è un vantaggio ultra positivo. Esatto. Giulia, tu lavori un po' da casa e un po' fuori, perché poi quando vai a fare la web reporter a questi eventi ovviamente stai via anche fuori, ma lavori soltanto in casa, hai un altro ufficio da un'altra parte? No, come sei organizzata?
Io sono organizzata a un ufficio, anche perché adesso hanno iniziato delle collaborazioni a partita IVA con me, più assidue, quindi mi piace anche poter lavorare in squadra. Sono moltissimo a Milano perché mi piacerebbe un sacco che il Veneto diventasse molto lombarda per questo punto di vista, perché ovviamente c'è una conoscenza del digitale che è ampiamente superiore e quindi anche le commesse e i clienti sono più verso la Lombardia, diciamo. E la mia vita è un po' particolare, nel senso che io sono in ufficio un paio di giorni a settimana, che sono i giorni in cui le partite IVA, praticamente io le chiamo così, ma insomma le collaborazioni, sono presenti, quindi siamo insieme. Secondo me è importante, perché poi l'online è bellissimo, ma come dico sempre io, l'empatia nasce da una stretta di mano, quindi bisogna vedersi, bisogna toccarsi, cioè bisogna stare insieme per riuscire ad amalgamarsi, a lavorare bene, a capire cosa uno vuole dall'altro, no? E poi diciamo che mi sposto molto spesso, una volta a settimana sono a Milano, a volte anche due, e poi a seconda di dove sono gli eventi prendo e vado, generalmente in treno se posso, perché è un modo per riuscire a lavorare. In auto in genere è un po' un macellino, però mi organizzo per le telefonate, quindi magari mi faccio fare compagnia da clienti, fornitori o semplicemente scambio due chiacchiere, così comunque riesco anche ad essere aggrappata al mio mondo, perché magari faccio la telefonata alla mia migliore amica, insomma faccio qualcosa e riesco comunque a gestire il tempo. Però diciamo che il treno è il mio mezzo preferito, se devo essere sincera, mi piace parecchio. Generalmente sto a casa, ecco, questa è un'altra delle cose belle di lavorare in maniera indipendente. Esempio, ora abbiamo iniziato l'asilo. L'asilo, i primi giorni sono aperti fino alle 2, nel caso mio, e poi fino alle 4, e poi prima che arrivi il prolungo passa un mese. Se non avessi la possibilità di essere indipendente, dovrei cercare una babysitter o quant'altro. Invece io alla fine in questo momento mi gestisco, e quando alle 2 devo prendere Emma, la porto a casa e lavoro a casa, in modo che lei possa comunque fare le sue cose, giocare, dormire, eccetera, eccetera, e posso tranquillamente lavorare da casa. Del resto il mio lavoro comunque è un lavoro molto legato a un PC. Quando ho un PC io posso essere dappertutto. Capita spesso che la gente mi chieda: ma dove sei oggi? Ma sarei in ufficio? Ah no, pensavo fossi o anche d'estate spesse volte io mi sposto, sono al mare, o sono oggi, quest'anno ero in montagna, o comunque avevo delle call, avevo delle attività da fare, le ho fatte comunque. Anche questo è la bellezza del lavoro indipendente, che difficilmente ci si può rinunciare, secondo me, una volta che lo provi, che assapori questa libertà. Nel mio caso devo dire che rinunciarci sarebbe un po' complesso.
E quando lavori da casa e la tua piccolina lì con te, come riesci a gestirla? Cioè, le hai insegnato che quando mamma lavora davanti al computer, insomma, lei fa altre cose, gioca, fa i suoi giochini da sola, oppure hai trovato qualche altro escamotage per essere lasciata stare, tra virgolette, no? Perché poi sappiamo che magari, cioè, mamma ho fame, mamma devo fare la pipì, mamma devo fare quest'altra cosa, quindi è un'interruzione sostanzialmente, magari in un momento di concentrazione davanti al computer.
Ma allora, diciamo che i momenti in cui sono a casa sono momenti che conosco da tempo, cioè sono già, diciamo, programmati. Di conseguenza, se so di avere Emma con me, il pomeriggio lo lascio per le cose un po' più, diciamo, frivole o semplici, cose che non mi devono, che non mi mettono in fase di concentrazione, per cui rischio di sbagliare qualcosa per il mio cliente che assolutamente non esiste, oppure sono troppo concentrata da non accorgermi delle esigenze di Emma. Quindi molto spesso faccio le chiamate con i miei partner, che sanno perfettamente dove sono, quindi mi posso permettere anche di la salutano e le dico: ciao Emma, come stai, come vai? Insomma, e fa parte della nostra call, sanno che c'è. A volte, non so, quando mi arrabbio, addirittura ieri mi è successo con Salvatore, che ha detto: ma fa! E lui mi ha detto: ma Giulia, c'è Emma, come per dire, siamo abituati, insomma, se sono a casa e cerco di fare quel tipo di telefonate lì, che sono telefonate che comunque mi mettono nelle condizioni di essere serena, perché dall'altra parte ci sono persone che sanno, conoscono la mia situazione, conoscono la nostra vita privata, no? Oppure faccio proprio attività molto più semplici, magari faccio dei controlli che mi vengono serenamente, perché non mi devo impegnare con la testa. Tutti i lavori, devo dirti, di concentrazione vengono svolti tra le 4 del mattino e le 7 e mezza, cioè quelle sono le 3 ore in cui io sono veramente nerd, proprio pura, cioè solo... Non ci sono social, non ci sono telefonate, non c'è nulla, perché poi ovviamente mi capita questo durante il giorno di essere contattata spesso, sono proprio sola, e quello è proprio il momento in cui io mi concentro, in cui verifico e analizzo il report, in cui mi metto alle search console, in cui studio, perché noi abbiamo un mestiere che purtroppo non ci lascia tempo di sedimentare, che abbiamo già qualcosa di nuovo da imparare. E devo dire che sono fortunata perché dall'altra parte ho dei collaboratori che fanno le stesse ore mie e quindi ho anche un confronto notturno molto spesso. Emma è abituata, a volte se ci sono delle attività che devo veramente fare, lei si sa gestire, nel senso che o si mette vicino a me a giocare, abbiamo due scrivanie vicine apposta in casa in modo che lei possa stare vicino a me e poter fare le sue cose, e se io le dico guarda Emma, la mamma ha bisogno di una mezz'oretta di silenzio, lei devo dire che è molto brava, non mi ha mai dato delle difficoltà. E poi insomma sono, diciamo, occasioni, non è la normalità, capita di essere a casa veramente poco, capita come capiterà a tutte quante il periodo proprio iniziale della scuola e le festività. È naturale che io a Natale non ho 2 settimane di ferie da poter fare, anzi devo dire che la settimana prima di Natale è generalmente piena di cene, incontri, e nel caso nostro ci sono le angosce delle promozioni di Natale, quindi non è propriamente una passeggiata, e devo dire che io insomma con Emma ci gestiamo molto molto bene. Non ama il computer se non per la televisione magica, che sarebbe YouTube per lei, la televisione magica, perché ovviamente le mostra quello che lei vuole e quindi questa sì. Cosa le piace parecchio, però è una bambina che per fortuna è molto, adesso è diventata, insomma c'ha 5 anni e mezzo, è un po' più autonoma. Esistono i filmetti come tutti quanti, quindi se veramente c'è necessità, perché un'urgenza può capitare nel nostro lavoro, c'è un'urgenza, c'è qualcosa di particolare, c'è questo. Poi io ho la fortuna di avere una nonna vicino che si chiama nonna Roberta, che ha un nipotino che più o meno è l'età di Emma, e molto spesso me la chiede, perché anche lei secondo me si rilassa un po', lascia il nipote con Emma e lei li deve solo guardare, non si deve più preoccupare di questi due, quindi sostanzialmente passa veloce le 3-4 ore che insomma che serve a avermi a casa. Devo dire che non ci sono mai stati problemi finora, ma anche con i clienti, cioè può capitare che ci sia una call mentre c'è Emma, si può dire serenamente oggi Emma non va a scuola, qualcuno doveva pur tenerla, cioè non c'è scritto da nessuna parte che io che ho deciso di lavorare per i, come si dice, tra virgolette, i cavoli miei, non posso avere questa cosa. E sono così anche con i miei collaboratori. Addirittura sono, io dico sempre vabbè, ma ascolta, se hai bisogno portala in ufficio, porto la mia, si mettono lì, giocano, spazio ce n'è, fine del discorso. Anche perché secondo me è importante questo, riuscire ad essere, il lavoro non perde di qualità, no, assolutamente, anzi secondo me perde di qualità quando stiamo pensando troppo a qualcos'altro. Se invece siamo sereni perché abbiamo sistemato le nostre attività, cioè i nostri figli, in fin dei conti a noi donne un pochino, no, ci mettono sempre in difficoltà con i pensieri, e il fatto di dire guarda, se vuoi portarla in ufficio non c'è problema, o hai bisogno di stare a casa, stai a casa, non c'è, a me basta che mi consegni questo per questo momento, io la trovo una grande forma di rispetto per i miei collaboratori.
Credo che sia molto importante questo che stai dicendo, anche in funzione proprio di quelle libere professioniste come anche nel mio caso, che magari sentono del timore a dover dire a un cliente oppure dire no, il figlio lo caccio di là, devo chiamare qualcuno, perché se no si sente in sottofondo il bambino che magari gioca, parla e ride, no? E ci si sente quasi in una condizione di difetto. E invece sì, a volte è solo qualcosa che è nella nostra testa, no? E invece è la cosa più naturale del mondo e non va...
Cosa dici? Assolutamente sì.
E non va per niente a... Cioè, forse dire una cosa impopolare, ma secondo me non è sintomo di non professionalità sentire il bimbo in sottofondo. È sintomo, perdonami, di ignoranza se dall'altra parte la cosa viene presa male. Per me è una cosa naturale, non c'è nulla di cui vergognarsi. Le mie clienti, le persone con cui collaboro e lavoro, tutte sanno che ho un bambino piccolo e che la scuola a volte fa sciopero, chiude, il bambino ammalato, quindi può capitare che si senta in sottofondo, e non mi sento a disagio in questo modo con chi ho dall'altra parte. e io sono molto più libera e più me stessa, e credo che questa sia una cosa fondamentale per noi donne. Ecco, visto che parliamo di donne, poi lo stesso discorso vale anche per i papà che lavorano da casa, perché ce ne sono tantissimi, sì. No? Credo sì, che sì, sia sì. Veramente dovremmo un po' tutti allargare i nostri orizzonti anche verso questo aspetto, proprio per abituare anche le persone che non sono abituate al fatto che siamo tutti genitori e che abbiamo anche noi, siamo esseri umani, siamo persone prima di qualsiasi altra cosa.
Esatto, che è la cosa bella, per fortuna che sì. Siamo così, secondo me valiamo di più perché siamo degli esseri umani, non so perché ho questa sensazione, nel senso che siamo tutti, per fortuna, anche un altro aspetto che non è il lavoro, quindi quell'aspetto lì va curato. Io devo dire che ho visto realtà comunque e conosco realtà che stanno gestendo perfettamente la parte familiare e mettono nelle condizioni comunque le donne di poter avere, per esempio, gli asili nido vicino. Qua a Padova ci sono proprio gli asili all'interno delle strutture, quindi insomma, secondo me ormai dai, stanno cambiando le cose.
Pianino, sì.
E devo dire che mi piace anche evidenziarla questa cosa qui, perché io non sono molto d'accordo sul lamentarmi, non mi piace, non mi lamento della mia condizione di donna, perché sono una donna e sono felice di esserlo. E credo che le cose siano parecchio cambiate, ci sono sicuramente i dati statistici, sono stata mamma in Parlamento pochi mesi fa e abbiamo ancora dei dati che sono veramente tristi, perché non si può dire altro, è il fatto che comunque le donne al secondo figlio lasciano il lavoro, eccetera, però io vedo anche tantissimi imprenditori che stanno lavorando in un altro modo per le proprie donne, tantissime imprenditrici che stanno facendo la differenza e anche tantissime donne che evitano di pensare soltanto cavolo sono una donna, ma che cercano invece di elevarsi da questo pensiero e essere proattive, quindi organizzarsi anche loro in un altro modo, perché del resto effettivamente il lavoro non si concilia con la famiglia, se no non si chiamerebbe lavoro, si chiamerebbe famiglia, sono due ambiti differenti. È corretto, secondo me, riuscire a trovare dei giusti bilanciamenti. C'è tanto da fare, di sicuro, cioè una delle cose che con le Rosa viene fuori molto spesso è proprio questo SOS mamma, sembra una cavolata, devi andare alla parrucchiere con un bambino di 2 anni, tu lo sai bene quanto bello sia, cioè praticamente quell'ora di relax diventa l'ora più brutta della tua vita e dici ma caspita il colore me lo faccio a casa piuttosto che portare il teppista dentro il parrucchiere, sai, anche lì dire ho una mamma che viene con me e intanto mi tiene Emma, che Emma gioca con il figlio di questa mamma, io mi faccio i capelli, devo dire che già quello è un mutuo soccorso, no? Quindi vedo che è ancora una difficoltà, dove lascio mio figlio, che così, detta così è brutta da una parte, ma che è la realtà, e secondo me il dove lascio ci si può fare ancora tanto, ci si deve lavorare, sia come imprenditori, cioè proprio dall'altra parte, ma anche noi stessi, cioè anche farci meno, lasciami il termine brutto, meno seghe, perché devo dire la verità che insomma se i figli per una volta rimangono con una nonna o per una volta rimangono con una mamma o c'è un dopo scuola, secondo me non succede nulla, non creiamo dei mostri e da grandi non avranno delle turbe, è il lavoro, c'è quello. Va portato avanti perché purtroppo si campa di soldi che vengono da un lavoro, quindi secondo me è un gioco delle parti, l'imprenditore dovrebbe fare qualche passo in più perché effettivamente i dati sono ancora poco piacevoli di sicuro, però anche noi donne dobbiamo anche pensare che insomma i figli fanno parte della nostra vita, non sono la nostra vita, domani loro avranno io dico sempre a Emma quando mi dice mamma rimarremo insieme per sempre, io dico sì aspetta ad arrivare a 13 anni che ti dico di no per la festina e il per sempre sarà una porta chiusa fra me e te, che è normale perché noi li creiamo perché diventano degli adulti indipendenti, non li creiamo perché sono nostri. E io la vedo tanto così, questa cosa, e forse per quello che riesco anche a pensare e a muovermi tanto con un po' più di leggerezza, proprio perché mi dico: i miei figli sono delle persone, hanno avranno sempre più indipendenza da me, non vedo perché io non devo averla da loro, e devo preoccuparmene fino a un certo punto. È più preoccupante non avere un posto di lavoro e non mangiare per me, quantomeno, che non riuscire a dire: cavoli, oggi lascio mio figlio dalla nonna X, no? Uh-huh. È vero che ci sono ancora dei dati che sono un po' sconcertanti, non si riesce a fare quel salto qualitativo per dare alla donna un supporto maggiore. Io mi auguro che questi siano gli anni buoni, secondo me lo saranno sicuramente, perché siamo un popolo in evoluzione, non siamo fermi, nessuno di noi è fermo, quindi secondo me sarà una conseguenza. Dobbiamo avere solo un po' più di pazienza.
Sì, sicuramente dobbiamo pazientare ancora un pochino, ma nel giro di qualche anno già vedremo dei risultati un po' più evidenti anche nel mondo più tradizionale, vediamola così, sì. Oltre che nelle nostre teste di donne, perché anche tu ci hai dato degli ottimi visuali di prospettiva diversa, no? Sì. E questo secondo me è molto importante, fa riflettere.
Grazie.
Giulia, ci hai dato già tantissimi consigli. Io prima di chiudere la nostra intervista ti chiedo però se hai qualche breve consiglio per chi volesse intraprendere la tua professione, quindi diventare una SEO specialist, o più in generale, anche se già abbiamo detto tante cose, per chi volesse intraprendere una professione in proprio.
Allora, per quanto riguarda la SEO specialist, io dico sempre che prima ancora di parlare di tecnica, di dove studiare e quant'altro, il nostro lavoro è un lavoro che richiede una pazienza infinita, perché i risultati non sono così certi. Certo, con l'esperienza si ottengono delle belle soddisfazioni, ma non c'è certezza e c'è una continua evoluzione, quindi è anche complesso. Ci vuole tanta pazienza, tanto studio, e ci vuole tanto senso critico. È molto più facile dire wow, ce l'ho fatta, e non rendersi conto del perché ce l'ho fatta. Invece la prima cosa deve essere wow, ce l'ho fatta, la seconda è ma come ci sono riuscito, e anche quando questo non accade perché, cioè ci vuole molto senso critico. Per quanto riguarda invece lo studio, io mi auguro che un giorno ci sia un'università e che io sia una delle docenti, se devo essere sincera, vorrei un'università di SEO, sarei felicissima, secondo me vedrai che ci saranno passi avanti anche per questo, però io dico sempre di ovviamente studiare da Google, perché in ogni caso rilascia contenuti, articoli, video che si possono assolutamente studiare, di leggere moltissima letteratura americana. Ci sono tantissimi blog con esponenti veramente importanti, dico americana perché lavorano su un dominio molto, molto complesso, che è il .com, e quindi hanno tante possibilità statistiche che magari con il .it non abbiamo, cioè rispetto a noi sono avvantaggiati, perché è proprio un po' così, cioè la parte SEO comunque in America è molto molto forte rispetto a noi, quindi studiare da qualcuno che ha già fatto delle attività è sempre meglio che essere pionieri, no? E poi secondo me la cosa più bella è riuscire a smettere di essere competitor, perché lavoro per noi ce n'è, ognuno per il proprio budget, ma c'è, e collaborare, confrontarsi. Io ci sono tutti i giorni, mi confronto con altri colleghi, io non li chiamo competitor, su quello che mi è accaduto, se ci sono delle difficoltà, ed è il miglior modo di imparare, perché si impara accanto agli altri, c'è la possibilità di confronto che è importante. Quindi andare agli eventi, per esempio, ti serve per conoscere persone che un domani potranno esserti d'aiuto, e viceversa tu con loro. Io dico sempre che non si può crescere senza confronto, quindi è fondamentale. Lato tecnico, l'altro giorno ho letto un articolo bellissimo che ho anche condiviso, il SEO specialist è colui che conosce la parte tecnica dei siti, ma non è lo sviluppatore, quindi nel caso, cioè, o meglio, ci sono anche all'interno degli sviluppatori che sono puramente dei SEO. Quello che è importante, se si vuole fare il mio lavoro, è avere la dimestichezza del codice per poter parlare con gli sviluppatori che poi dovranno modificare i siti, per comprendere anche quali sono i problemi che un sito ha, però poi alla fine l'importante anche per questo articolo bellissimo che leggevo è proprio il senso critico, cioè il fatto di riuscire ad analizzare il dato, a comprendere cosa non va a grandi linee, a interfacciarsi con le persone giuste perché possano andare a correggere gli errori, e quindi diciamo che il SEO è anche una persona che ha una visione d'insieme molto particolare, ecco, quindi questo. Se invece si vuole fare il SEO nerd, come la mia officina di nerd, allora bisogna conoscere dai 12 ai 15 linguaggi di programmazione. A me questa cosa mi fa venire i brividi e la lascio fare agli altri. Il mio lavoro è proprio di strategia, cioè io sono la persona che davvero si occupa di comprendere quali sono le dinamiche del posizionamento e si interfaccia con le altre persone addette alla costruzione del sito e alla bontà dei contenuti, perché poi alla fine il sito non è fatto soltanto di posizionamento organico, non dimentichiamocelo, ha un sacco di variabili, ci si lavora in tantissimi, dietro un e-commerce ci sono 10-12 persone generalmente che devono lavorarci per portare dei risultati, quindi io sono una piccola parte di un processo, ecco.
Giulia, ce li hai qualche nominativo, qualche blog da indicarci, da seguire?
Ah, mamma mia, allora ce ne sono, guarda, tiro fuori direttamente il mio feed, così ve li elenco, perché io leggo gli articoli da feed, perché lo faccio di notte, quindi...
O se no magari me li fai avere, io li inserisco tutti nelle note dell'episodio, così se hai un feed molto lungo...
No, Search Engine Journal, Search Engine People, SEOMOX Blog, SEMPost... Ovviamente tutta la parte di Google, dalle Google, io leggo di Google, leggo tutto, Analytics, la parte di sviluppatori, la ricerca, e mi ascolto John Mueller, insomma chi fa SEO sa perfettamente chi è, fa dei bei video, tutti i video di Google me li mangio, ovviamente perché sono a casa nostra, ma poi ce ne sono veramente tanti. Io studio anche semantica cognitiva, e di conseguenza ho tutta la parte legata proprio alla linguistica cognitiva per poter strutturare correttamente le URL, quindi mi leggo polisemantica, ce ne sono tanti. Se vuoi io prendo il mio feed, lo scarico e te lo passo stravolentieri.
Volentieri, noi come dico sempre siamo come delle spugne, quindi assorbiamo tutto quello che ci dici e tutto quello che ci vorrai condividere, quindi benvenga.
Già fatto.
Bene Giulia, dici come ti troviamo online?
Allora, online sono praticamente ovunque, a volte mi chiamano bot, devo dire che non sempre sono io a rispondere. Allora, profili privati, cioè profili in cui veramente rispondo io, c'è cioè Facebook, sono su Facebook, sono su LinkedIn, sono su Twitter, sono su G+. E sono su Instagram, ma che ancora non riesco a comprendere, ma di cui studio gli hashtag perché sono parole chiave, quindi interfaccio sempre quello che è il mio lavoro di posizionamento e di studio del linguaggio umano con i social, perché lo reputo molto importante. Ho un sito che è giuliabezzi.it in cui si vede tutto quello che faccio per la parte di diffusione digitale, quindi sostanzialmente più la parte di eventi, di speaker, di insegnante e di web reporter, e poi ovviamente su SEO Spirito per tutto quello che riguarda invece strategia SEO, allora lì c'è solo SEO, tanta SEO e basta.
Bene Giulia, grazie di cuore per essere stata con noi.
Grazie a te.
Lavoro e vita da mamma sono due aspetti della vita difficili da bilanciare, ma si può fare. Certo, Giulia dorme pochino, ma anche per chi ama poltrire un po' di più sotto le coperte è fattibile. Lo dico sempre che volere è potere, e prendendo spunto dalle storie che raccontiamo in questo podcast, sono certa che anche tu potrai riuscire a trovare il tuo equilibrio famiglia-lavoro. È da un po' che non saluto uno per uno chi mi segue su Spreaker, quindi oggi voglio rimediare e ringrazio Elisa Santoboni, Stefano Bruno, Patrizia Armagni, Elisabetta Siboni, Anna Pia Tarantino, Sabrina D'Amato, Annalisa Toninelli e Roberto Ramello. Grazie mille, come sempre ti ricordo di passare su iTunes per lasciare la tua recensione, che permetterà a questo podcast di raggiungere ancora più persone. Se invece vuoi raccontarmi la tua storia, se vuoi farmi sapere come fai tu a bilanciare la tua vita professionale con quella lavorativa, puoi scrivermi a ciao@audrabertolone.it oppure puoi contattarmi su Facebook e puoi cercarmi come Odra Bertolone e contattarmi direttamente al mio profilo personale. Se il tuo sogno invece è quello di lavorare da casa, passa a trovarmi sul mio sito audrabertolone.it, iscriviti alla newsletter oppure chiedimi una consulenza per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Insieme ce la faremo! Bene, anche per oggi è tutto, grazie mille e ricorda, fa quello che ami, ama quello che fai. Ciao e al prossimo weekend!
Lavoro da casa! Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!